ha lasciato la caotica Milano, mi pare, intorno alle 3 di pomeriggio. L'afa estiva era così opprimente che qualsiasi rumore proveniente dalle finestre sembrava filtrato da un panno in feltro. Mi ricordo che prima di andare via era abbastanza agitato. Continuava a camminare nervosamente su e giù per il corridoio quando, con un impeto a me noto, spalancò la stanza dove mi trovavo e prese a rovistare tra fogli e tele che ne riempivano ogni angolo. Era da poco che stava lavorando su di me e credo sia per questo che decise di togliermi da quell'ammasso di scartoffie per portarmi via. Onestamente non so spiegarmi il motivo di tanta agitazione. Sin da bambino era abituato a viaggiare spesso, ma in quel momento sembrava che non avesse mai lasciato Milano. Qualche istante dopo ci trovammo sballottolati in macchina e finalmente, sopravvissuti alla pessima guida di chi aveva il controllo di quell'ammasso di ferraglia, arrivammo lungo le sponde del lago. Il vento soffiava leggero, increspando la superficie cristallina con piccole onde. Entrati nella grande villa sul promontorio, mi buttò senza troppe cerimonie sul materasso della sua stanza e non lo rividi più fino a notte fonda. A tratti mi giungevano delle risate sommesse, alcune terribilmente acute, probabilmente di qualche giovane ospite invitata per cena. Chissà come si stava comportando. Se la donna dalla squillante risata gli interessava, allora di sicuro stava corrugando leggermente la fronte e inclinando la testa di lato per apparire più intrigante, mossa suo grande vanto con gli amici, che gli garantiva parecchio successo. Il chiacchiericcio e il tintinnare delle posate andarono avanti ben oltre la mezzanotte, quando dal corridoio percepii degli ansimi profondi, mischiati a dei sommessi non qui e a delle risatine molto simili a quelle che qualche ora prima rimbombavano per tutta la casa. Dire proprio che la grande mossa doveva aver funzionato. Prima che tornasse in camera, però, passarono ancora diverse ore e quando vi rientrò, non si gettò sul letto come al solito, ma accese la piccola abat-jour sulla scrivania e prese a scrivere con grande foga. Piegati i fogli, prima di metterli in una busta, li baciò tutti più volte. Gesto che, devo ammetterlo, mi lasciò tra il nauseato e il perplesso. Nei giorni seguenti non mi degnò neanche di uno sguardo, anzi, non lo si sentiva muoversi per casa praticamente mai. Quando finalmente un giorno decise di prendere in mano la carta e grafite per iniziare a lavorare. Non ero però io destinato a essere completato, ma lo vidi scegliere un foglio ancora immacolato e augurarsi tra sé che la signora fosse paziente ed evitasse di muoversi di continuo. Quella mattina la passò a correggere e modificare i leggeri tratti che disegnavano il volto di una nobile donna di mezza età, probabilmente la proprietaria della maestosa villa dove soggiornavamo. Ma lo vedevo dagli scatti nervosi delle sue mani che in quel momento dipingere era l'ultima cosa che lo interessava. Infatti, dopo neanche un'ora di ritocchi al naso aquilino della donna, gettò la bozza sul tavolo e uscì lasciandomi ancora una volta solo. Le ore sembravano non passare mai